Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentin, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Bentornati ad una nuova puntata di Era Firenze, storia e storie della città. Sono Serena e oggi con Francesco abbiamo il piacere di avere qui con noi Clet, un artista di fama internazionale che vive a Firenze da molti anni. Lo conosciamo soprattutto per le installazioni che ha fatto sui cartelli stradali e infatti il pubblico fiorentino, gli abitanti della città, consapevolmente o inconsapevolmente, sicuramente lo conoscono perché numerosissime sono i suoi messaggi e le sue opere che hanno decorato soprattutto direi il centro storico fiorentino e non solo, e di cui vogliamo parlare proprio oggi. Quindi grazie e
buongiorno.
Ben arrivato, e incomincia a raccontarci di te, da qual è stata la tua formazione e quando sei arrivato a Firenze.
Allora, velocemente, io ho fatto l'Accademia di Belle Arti in Francia, a Rennes in Bretagna. Poi, finito l'Accademia, sono andato a Roma. Avevo un amico che faceva restauratore di mobili. Quando si fa l'Accademia non si ha un mestiere uscendo, cioè diciamo non si ha un guadagno immediato e logico. Quindi ero manuale, volevo andare all'estero e ho approfittato dell'opportunità e mi sono messo a fare l'apprendista restauratore di mobili. Sono stato a Roma per diversi anni, 3 anni. Poi mi sono rifugiato tra virgolette in Toscana, nel Casentino, e sono sempre stato un rifugiato in qualche modo, perché dopo 10 anni in Casentino mi sono rifugiato, avevo bisogno di andare in una città, la città più grande era Firenze, quindi più che una scelta è stato un po', diciamo, un percorso casuale così di rimbalzi.
Vai Francia.
Dicevo, tutti ti conoscono ovviamente per i tuoi cartelli, insomma i fiorentini che girano per la città non possono non averli notati. Chiaramente un'arte di questo tipo è un po' al limite, no? Tra vandalismo e forma d'arte o forma di decoro urbano, e ovviamente questo porta a delle controversie, e delle controversie anche con l'autorità. Ecco, ci puoi narrare le tue vicende con l'amministrazione fiorentina? Dal tuo punto di vista.
Certo, dal mio punto di vista, certo. Quello che è interessante constatare oggi è che ci sono delle città che mi invitano ufficialmente a lavorare sia in Italia che in Francia, anche fuori dall'Italia alla Francia. Sono stato anche a Oslo, sono stato a Taiwan, invitato ufficialmente. Quindi ci sono questi inviti ufficiali e poi ci sono invece le città che non riescono a sbloccarsi, tipo Firenze, che continua a multare. Poco fa ero in tribunale, non soltanto multato ma poi addirittura condannato dal giudice di pace, quindi andrò in appello. E l'altra volta quando si chiacchierava insieme abbiamo approfittato per criticare un po', diciamo, la giunta comunale per questa sua incapacità a sdoganare il mio lavoro, a riconoscere che può essere una cosa costruttiva, per timore proprio, per debolezze, ecco.
Ma infatti l'altro giorno quando ne parlavamo si diceva proprio che in una città come Firenze, soprattutto nel centro storico, dove i cartelli stradali spesso sono una segnaletica anonima e quasi diciamo in contraddizione con la bellezza,
certo,
monumentale,
certo.
Ecco che attraverso il tuo messaggio o attraverso la tua rielaborazione in modo delicato assumono una forma di arte contemporanea e il pubblico lo riconosce.
Lo capisce
questo.
Subito, sì, in modo intuitivo e tutti. Praticamente io ho fatto l'unica cosa che si poteva fare, non si possono eliminare i cartelli stradali, cioè se ne potrebbero eliminare tanti perché sono troppi obiettivamente, però non è il mio compito, nel mio ruolo. L'unica cosa che potevo fare è rialzarli per metterli al livello di Firenze, quindi farne dei pezzi d'arte.
Ricordo una cosa simile a proposito di una polemica che c'era stata tempo fa sull'abbattimento delle statue di Colombo o di coloro, diciamo, che erano stati colonizzatori o mercanti di schiavi. Nel momento in cui si abbattevano le statue, invece Banksy diceva: teniamole, ma arricchiamole con altro, perché il messaggio è altrettanto o forse più forte, no? Mettiamo tipo delle opere d'arte di personaggi in atto, nell'atto di abbattere queste statue, però le statue originali teniamole,
per esempio,
perché così arriva il messaggio della crudeltà della cosa,
esatto, forse passa anche meglio, sì, anche più verace così. È vero.
Senti, come è nata questa idea di lavorare sulla cartellonistica stradale?
Allora, sicuramente il fatto che sia nato a Firenze non è un caso, proprio per quello che dicevi tu prima, no? C'è un contrasto non soltanto estetico, evidente, ma anche ideologico, perché i cartelli rappresentano un'autorità che non puoi discutere. Siamo qui nella città dell'umanesimo, e anche su questo cozza. E penso che sia proprio il fatto di essere in questi luoghi dove l'anacronismo del cartello era evidente, perché se fossi stato forse a New York o in altre grandi città più contemporanee non mi saltava l'occhio. Quindi io non credo sia un caso che questo lavoro sia nato qui. Personalmente l'ho affrontato all'inizio più come un aver scoperto che era un metodo di comunicazione universale, cioè i cartelli li conoscono tutti nel mondo, e in quanto artista visuale come sono io, ho avuto questa specie di illuminazione, con questo posso parlare con tutti in modo semplice e soprattutto con persone che magari non hanno un bagaglio culturale importante, perché questo che mi interessa, non mi interessa coccolare un'elite, ma piuttosto dare qualcosa a chi non ce l'ha. Il cartello stradale era perfetto per questo. Dopo, il lato ribelle era in me intrinseco, quindi non ci ho neanche pensato un secondo, era come tutti gli artisti, era proprio la cosa più naturale, che sì, non ci ho proprio pensato, era evidente che...
E restando su questo aspetto, diciamo, legalità, ribellione, ecco, non credi che se poi questa tua forma di arte e protesta allo stesso tempo venisse in qualche modo istituzionalizzata o legalizzata, non finirebbe per un po' svilire il messaggio, nel senso che lo street artist è per sua natura, no? Tipo adespotico.
Sì, è vero, è vero, e però poi il mondo è grande, quindi magari se mettiamo che riesco finalmente a Firenze o da un'altra parte a essere riconosciuto, come lo sono già da qualche parte, rimangono comunque purtroppo un sacco di posti dove la battaglia è da fare, ma anche se si guarda altri paesi molto più autoritari dove il mio lavoro è impensabile, quindi no, secondo me non vivrò abbastanza a lungo per riuscire a vederlo accettato dappertutto.
Senti, ma ci hai raccontato di alcuni progetti molto interessanti che hai portato avanti con altri comuni in cui viceversa la tua arte è stata apprezzata. Ce ne racconti qualche esempio?
Allora, molto recentemente, per esempio, ero in una città di 30.000 abitanti in periferia di Parigi, invitato dal sindaco, che era entusiasta del mio lavoro. L'ha fatto con molta naturalezza e in modo molto spontaneo. È stata una cosa per me gratificante, incoraggiante di sapere che, insomma, ero compreso così, senza tanti giri di parole. Un mese prima ero al Parco dell'Uccellina lì in Maremma, uguale, invitato a lavorare in totale libertà su tutte le strade all'interno del parco, ma anche potevo anche un po' allargarmi, e anche lì ricevuto molto bene, compreso. Ora ho avuto la visita di un collettivo di Cuneo che stanno organizzando in modo anche un po' più strutturato e anche insomma importante, direi, uguale, di farmi lavorare liberamente nelle strade, anche con dietro questo concetto che Cuneo comunque è una delle zone d'Italia dove ci sono più incidenti mortali sulla strada, quindi proprio con una cosa che io sto cercando di rivendicare, quel lato costruttivo sulla prevenzione degli incidenti stradali che il mio lavoro può portare.
Quindi anche un'iniziativa proprio volta all'educazione stradale,
esatto.
No? Quindi paradossalmente un'arte che ribelle diventa invece lo strumento per...
Sì, perché mi si accusa spesso di, appunto, non riesco neanche a quasi a pronunciarlo, talmente lo trovo ridicolo, però un'accusa che mi si fa spesso è di mettere in pericolo, mentre io ovviamente mi sembra il contrario, cioè rispetto talmente il significato dei cartelli, anzi giocando sul suo significato lo esalto. Io non ho nessun interesse che un divieto d'accesso non assomigli più a un divieto, perché scherzo su quello, cioè provoco su quello, quindi deve rimanere, anzi deve farsi capire ancora di più che è un divieto.
Non è una tavola bianca, una tavola in cui si va,
esatto.
È un messaggio
in cui si aggiunge dei gradi di lettura.
Qual è l'ironia che anche te metti sempre in evidenza? Tu hai parlato spesso di messaggi aggiuntivi, quali sono i messaggi a cui sei più legato attraverso...
Sicuramente gioco molto sul lato autoritario dei cartelli, ti danno un ordine e tu non puoi rispondere a quest'ordine, e quindi scherzo su quello, ne faccio vedere il lato ridicolo, il lato contraddittorio, i limiti e... gioco molto, cioè il mio tema praticamente sarebbe la legge e la sua imposizione, e ci sono tantissime cose da raccontare.
Clet, ora facciamo una breve pausa e riprendiamo tra poco.
Senza fatti e soluzioni, la castità,
tutte più,
la verginità,
tutte più,
la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni,
tutte più,
ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
tutte
auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues.
Tre che più.
E alala.
Tre che più.
PCPC. DCDC,
tre che più,
PCPC, Blibri, DCDC, DCDC, cazza niga,
tre che più,
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, Tripla, Causio, che passa Tardelli, Musiele, Antonioni, Zaccarelli,
tre che più,
Gianni Brera,
tre che più,
Bearzot,
tre che più,
Monzo, Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda, Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire
tre che più,
il nostro è un partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu?
Un tregge più.
Quindi 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Cartin Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la fatta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente, ma chi me sente. E allora amore mio ti amo, che bella se l'anniversario ci giurerà, è meglio le, che bella se, che bella le, ci giurerà.
Bentornati a Era Firenze. Abbiamo il piacere di avere come ospite Clet, uno street artist francese ma che vive e opera sul territorio fiorentino ormai da molti anni. Tra l'altro, Clet, ti chiedo, ti piace la definizione di street artist o no? Perché poi tra l'altro molti degli street artist di cui si sa e si legge preferiscono mantenere nascosta la propria identità, mentre tu non hai problemi a svelarti al pubblico.
Allora, street artist sicuramente lo sono, poi magari non sono solo questo, però non, insomma sì, è anche una bella appellazione, se possiamo dire così. E ho sempre voluto dichiararmi, insomma, farmi riconoscere, perché parto dal principio che se tu pensi di fare niente di male non c'è nessun motivo di nascondersi. E per un po' la provocazione anche sul fatto che certi si nascondono e sicuramente ne traggono un vantaggio commerciale che si vede, insomma, anche molto molto importante. E io invece no, io voglio poter rivendicare quello che faccio e metterci la faccia, mi sembra una questione di coerenza personale. Per tornare all'argomento di street art, anche provare così a definire che cos'è street art, non so se vi interessa la ricerca. Io ho un po' una mia visione, che tutto quello che è per strada è street art, cioè il David di Michelangelo è street art, tutto quello che è messo in strada portatore di un messaggio. Faccio una differenza enorme, ovviamente, cioè divido questo mondo della street art, che può essere anche una facciata di un palazzo se vogliamo, in due categorie, quella ufficiale e quella invece non ufficiale. Ovviamente io rivendico la valenza, l'importanza di quella non ufficiale, proprio perché così non ci sono i filtri istituzionali, né commerciale né istituzionale, e forse per questo avrà successo oggi la street art, e lo avrà sempre di più, penso, per un periodo almeno, è proprio perché è una vera libertà di espressione tra un artista, ma non per forza neanche un artista, però una vera libertà di espressione rivolta a tutti senza nessun filtro. E questo credo che sia molto significativo della nostra epoca e molto importante che ci sia.
Eh sì, perché poi guardando anche i tuoi cartelli si ha proprio la sensazione di libertà e ironia, no? Senti, a proposito di questo, te ci raccontavi che la tua operazione sui cartelli stradali è nata a Firenze. E qual è stato il tuo primo cartello, se si può raccontare?
Allora, il primo cartello è il Cristo sulla strada senza uscita, che mi è venuto prima un disegno. Prima ho fatto una pietà, ma così tipo a tavolino stavo disegnando, avevo scoperto tra virgolette quest'idea dei cartelli, stavo cercando tutta una serie di idee e mi metto a fare questa pietà sotto la strada senza uscita. Ho detto, da, questa è un'idea interessante, ero quasi un po' troppo impressionato, quindi ci ho messo un po' qualche mese prima di tirarla fuori veramente, però mi rimaneva in testa, e quando una cosa mi rimane in testa vuol dire che è a corpo, quindi che sono sulla strada giusta, e quindi mi sono detto, però deve andare per strada questa cosa qua. Allora l'ho sintetizzata nel Cristo sulla croce, per cercare di fare una cosa lo stesso principio del cartello, che è di fare cose iper semplice, iper sintetiche, iper essenziali. spaziale.
Peraltro ce n'è una tra via Guicciardini e via dello Sprone.
Esatto, esatto.
L'ho proprio notata l'altro giorno, è proprio lì e colpisce moltissimo.
Sì, rimane uno dei pezzi più forti del mio, sì, di tutto il lavoro sui cartelli stradali.
E tu hai una sorta di censimento di tutti i cartelli che hai fatto? Perché poi immagino che ci sia un problema anche di autentica, no? Per così dire, perché sono in teoria facilmente imitabili, delle volte si trovano anche in vendita ad aste. Ecco, come riesci tu a garantire l'autenticità,
allora,
della tua opera?
Non ho un censimento di cosa c'è per strada, perché vanno e vengono, ne tolgono tanti, quindi non posso stare dietro a questo censimento. Quello che faccio è effettivamente per evitare che ci siano, da una parte, che ne rubano l'idea di far soldi. Intanto non firmo mai per strada, mi sembra quasi un inquinamento dell'opera in sé, e soprattutto quelle opere che faccio allo studio per la vendita, io vivo di questo, no? Poi alla fine sono tutte catalogate in modo anche abbastanza complesso, cioè hanno un timbro che cambia ogni anno, hanno una specie di carta d'identità con dei numeri che uno non si può, un altro non si può inventare se non le conosce. Quindi io quando vedo passare un'opera a un'asta, a parte il fatto che lo vedo spesso se l'opera è stata fatta per strada o se è stata fatta in studio, comunque nel dubbio vado a verificare tutti questi dati per chiamare la casa d'asta e dire: guarda, questa viene dalla strada, non la vendete, oppure se la vendete, vendetela come tale.
Certo. E operativamente come funziona? Prendi dei cartelli stradali dismessi?
Sì, io compro dei cartelli stradali, sia nuovi, chiunque può comprare dei cartelli stradali, sono le ditte, sono delle ditte private che poi le vendono, le fanno e le vendono ai comuni, oppure meglio, lavoro con delle ditte private, loro che lavorano su i lavori di strada, cioè rifanno una strada e magari devono cambiare anche la cartellonistica, e si ritrovano con tutti questi cartelli, sanno quali magari mi piacciono più di altro, me le portano e le compro.
Una delle tue opere più visibili è forse L'Uomo Comune, che è appoggiato sul ponte alle Grazie, e in realtà forse poi di uomini comuni ce ne sono più di uno, no? Perché è stato rimosso più volte, e quindi
tre, perché uno è stato comprato dal Parco dei Renai e sta lì nel Parco dei Renai camminando sull'acqua, questo qua. E ce n'è uno in uno studio che è l'originale, poi ce n'è uno attualmente sul Ponte delle Grazie che penso stavolta rimarrà a lungo, perché in qualche modo tutti i tentativi di ostacolarmi da parte del Comune di Firenze e anche da altri sono caduti. Insomma, ho avuto anche un processo penale che è durato diversi anni e sono stato dopo assolto totalmente, quindi non hanno più armi per bloccarmi. Il sostegno popolare è sempre stato maggiore ogni volta che lo rimettevo. Io l'ho rimesso 4 volte per è una storia che è durata 10 anni, perché io il principio è che non volevo mai chiedere l'autorizzazione di farlo, perché rappresenta un passo libero. Io dico: se tu per fare un passo libero devi chiedere l'autorizzazione, non è più un passo libero. Quindi per coerenza artistica questo qua doveva stare così, in questo modo qua. Ovviamente questo dà fastidio a chi ha il potere, perché chi ha il potere, una delle prime cose che gli interessa è mantenere e affermare il suo potere, il suo controllo, e quindi spudoratamente passare attraverso questo filtro con un sorriso in faccia, guardandolo in faccia col sorriso, è quasi la peggior cosa che puoi fare. Però io penso non lo faccio per mero, diciamo, piacere personale, ma per simbolica. Credo che sia molto importante in un paese che si dice democratico che ci sia uno spazio di margine nel quale si può sperimentare e ricercare, se no non si va avanti.
Certo, questa tua riflessione apre molti scorci, perché è sempre difficile porre un limite tra chi deve garantire, diciamo, delle regole comuni e quel margine invece di libertà di espressione. Senti, a questo proposito parlavamo, forse Firenze in generale, l'Italia è all'altezza del mondo contemporaneo, a tuo avviso, di un paese che promuove l'arte contemporanea, cioè la culla del Rinascimento, non dovrebbe forse fare un passo oltre e saper leggere meglio l'arte contemporanea, distinguerla, valorizzarla?
Allora,
forse
no,
mi sono già data la risposta, però
sì, infatti, cioè, hai fatto tutto da sola. Sì, sì. Cioè, in quanto francese ho l'occasione di confrontare queste due culture, e ovviamente c'è un sostegno da parte delle istituzioni francesi molto maggiore all'arte. E, tra l'altro, tanti street artist italiani lavorano molto più a Parigi perché sono ricevuti bene, perché sono pagati meglio, eccetera eccetera. E questo mi dispiace, perché c'è un capitale in Italia in dubbio nelle nuove generazioni, che non venga, come dire, incentivato, sostenuto. È un gran peccato per l'Italia stessa, che ci rimette a tutti i livelli, anche a livello economico. Quindi non so di che cosa dipendere, forse non riuscirò mai a analizzare tutto, perché è troppo complesso, ma lo vedo a livello fiorentino. Comunque c'è una totale mancanza di coraggio da parte della giunta, che mette in piazza della Signora delle opere esclusivamente da persone importanti, riconosciute, così non si sbagliano, magari pagano tanto, però non, sì, si può apprezzare o non apprezzare, però essendo un nome, loro si sentono comunque protetti da questa parte qua, perché hanno l'incapacità in realtà di sapere che cos'è bello, cos'è brutto e buffo. Perché tu sei a Firenze, essendo la città più bella del mondo, intanto non è vero, perché ogni città è la più bella città del mondo, e poi dimostri che poi non hai nessuna capacità di giudicarlo veramente. Dal momento in cui questo non è incorniciato da una storia, da un nome, da un riconoscimento, tu non sei capace.
E dicevi che invece, diciamo al contrario, senti un forte appoggio da parte del pubblico, ecco, e lo vedi proprio in maniera manifesta al tuo studio, perché chiaramente ricordiamo che te in San Nicolò hai uno studio che è aperto, dove anche vendi le tue opere. Che tipo di pubblico viene?
Io ho un pubblico molto eclettico e fa anche molto piacere, ma è proprio, per tornare anche al discorso di prima, dimostra che le capacità in realtà in Italia ci sono, non è che non ci sono, che mancano per apprezzare. Per comprenderlo, lo fanno anche in modo molto intuitivo. È un pubblico molto, molto eclettico, dal nonno che viene col nipotino per comprare un adesivo a un euro e sono tutti e due contenti, a chi invece mi compra un cartello molto più caro. È bello. E io, se io vado avanti, ecco, per finire tutto, se io vado avanti è anche grazie, no, e soprattutto grazie a questo pubblico.
Allora, grazie mille Clet, sicuramente hai qui due fan delle tue opere, e spero tanto che chi ascolterà questo video possa, o questa registrazione, possa riflettere, diciamo, sugli argomenti che abbiamo toccato, perché sono veramente interessanti. Grazie ancora.
Grazie.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.